grazie mille. Troppi elogi, troppe cose. Siamo Lutero, come sapete, alla fine della sua vita ha detto, secondo quello che ci è stato tramandato, questa parola: noi siamo mendicanti. Questo è vero, è stata l'ultima parola di un uomo che certamente ha significato molto nella storia cristiana e nella storia della civiltà. Siamo mendicanti, questa è la nostra vera posizione, sia rispetto a Dio, sia anche rispetto agli altri, al prossimo. Se poi uno contestualizza questa frase molto citata, spesso citata, di Lutero, si accorge che il suo significato vero è che noi siamo mendicanti di senso. Proprio quello che diceva il sindaco nel suo intervento iniziale: siamo mendicanti di senso, vogliamo capire chi siamo, perché siamo qua, eccetera, eccetera. Cioè il senso di tutto ciò che siamo e che facciamo e che ci circonda. Ecco, quindi siamo dei cercatori sostanzialmente, dei cercatori di senso, e come cercatori di senso succede anche appunto di vedere delle luci che non vengono da noi e che ci aiutano a avanzare, a camminare. Io ringrazio naturalmente per questo invito e voi tutti per essere qua presente, e ho pensato di dedicare un pensiero solo dato che diciamo, come è stato detto dal pastore Maselli, si tratta di iniziare un laboratorio. Allora, ho pensato che forse non era inutile soffermarsi un istante su questa parola, laboratorio, che io definirei volentieri una parola benedettina, nel senso che abbina le due parole fondamentali del programma benedettino, che poi è il programma del monachesimo occidentale, ora et labora, labora et ora, lab oratorio, mette insieme queste due parole, labo e oratio. E questo è un laboratorio, tanto più un laboratorio che nasce in questo contesto. Voi sapete che questo programma benedettino, ora et labora, cioè praticamente l'esistenza e la storia come laboratorio, luogo in cui si intrecciano lavoro e preghiera, è stata la molla decisiva della civiltà occidentale, che ne è figlia, e la riforma stessa, la riforma protestante, non è stato altro che una ripresa di questo programma benedettino. La vita cristiana consiste nel lavoro e nella preghiera, appunto, è come tale laboratorio, lavoro e preghiera, e ha praticamente la riforma e il protestantesimo ha ripreso questo tema benedettino e l'ha, diciamo, incarnato in una maniera molto efficace, molto insistita, molto voluta, con una differenza naturalmente, una grossa differenza, differenza è cioè che in questo programma non c'è più il convento. Cioè, preghiera e lavoro sono i due pilastri che fanno la storia sia individuale sia collettiva, ma queste due realtà che sono il laboratorio sono fuori da un convento che non c'è più, nel senso che il convento è la città, il convento è Lucca, questo è il convento è Ginevra, il convento è Milano, cioè il programma è quello benedettino, ora il lavoro, ma quindi laboratorio, ma senza convento. Questa è la sfida, la grande sfida. E questa sintesi di lavoro e preghiera che costituisce il laboratorio mi ha fatto tornare alla memoria un altro trittico che è classico anche questo, ma che mi sembra si armonizzi bene con quello che stiamo dicendo, e cioè quello che è composto da queste tre parole: ratio, oratio, adoratio. La ragione, la preghiera, l'adorazione. La ragione come artefice sostanzialmente della cultura in tutte le sue espressioni e manifestazioni, tutto quello che facciamo, sappiamo, diciamo, nasce dalla ratio, dalla ragione, dal pensiero. L'oratio è ragione che invoca, per riprendere la frase di Sant'Anselmo, è fides, querens, intellectum, la fede che cerca di capire, che cerca la ragione, appunto. Quindi l'oratio è ragione che invoca, e adoratio è ragione che contempla. Questo, diciamo, è dedicato al laboratorio, perché è una bella parola. Una bella parola anche perché implica un collettivo, cioè senza collettivo non c'è laboratorio. E la speranza, presumo, di chi ha voluto intitolare così questa ripresa del centro culturale Pietro Martire Vermigli è appunto che diventi un'impresa collettiva. Ecco perché soltanto così ha veramente senso e raggiunge veramente il suo scopo. Ora, come atto inaugurale, come contenuto inaugurale di questo laboratorio, è stato scelto il Decalogo, appunto le 10 parole. Io vi confesso che non è che mi sia stupito, naturalmente, perché va benissimo, ma non è una scelta così ovvia cominciare dal Decalogo. Nel senso che si poteva partire dal Nuovo Testamento, da un tema del Nuovo Testamento. Se voi pensate, se voi prendete le grandi confessioni di fede che si sono ripetute nei secoli, il Decalogo arriva sempre in fondo. Quando arriva? Perché avete forse notato, è una cosa che fa riflettere molto, può far riflettere molto, che nelle classiche confessioni di fede cristiane dell'antichità il Decalogo non esiste. Non esiste. Così come non esiste l'etica, cioè non esiste nessuna affermazione riguardo alla vita cristiana. È tutto solo credo nel senso della enunciazione della fede che arriva appunto alla risurrezione dei morti, alla risurrezione della carne, dalla creazione alla nuova creazione, ma in mezzo non c'è una sola parola sulla legge, la famosa legge, che praticamente viene completamente ignorata in tutte le classiche formulazioni cristiane della fede antica. E per quel che ne so, naturalmente mi posso sbagliare, ma per quel che ne so, anche nel Medioevo i Dieci Comandamenti, il Decalogo, non hanno avuto non sono stati veramente trasmessi, comunicati come legge cristiana fondamentale. E io ricordo a questo proposito, naturalmente adesso noto che in questa chiesa ci sono i Dieci Comandamenti, c'è il Decalogo, e io vi racconto questo episodio vissuto che mi è rimasto impresso, risale almeno 50 anni fa. Proprio quando ero al Concilio Vaticano II, avevo anche la cura di una piccola comunità cristiana nella Sabina e lì ho invitato a Forano Sabino e ero pastore dunque lì, poi seguivo il Concilio durante 4-5 giorni alla settimana e il weekend lo passavo nella chiesa. E allora lì ho invitato un grande teologo cattolico che si chiama perché è novantenne ma vive ancora, Gregory Baum, un canadese, e questo Gregory Baum lo invito a Forano Sabino al culto nostro, entra in chiesa, vede i Dieci Comandamenti e dice questi non ci dovrebbero essere. Perché? Perché c'è il sommario, c'è anche là Forano, il sommario della legge. Allora lui dice, se tu metti il sommario della legge, cioè come Gesù ha riassunto tutti i comandamenti e le leggi eccetera, è inutile che tu metta questi Dieci Comandamenti. Questo mi ha colpito naturalmente, mai io avrei immaginato che i Dieci Comandamenti fossero superflui, capito? Che fossero superflui, ma io ho l'impressione che nella tradizione, diciamo, cristiana, così come si è sviluppata attraverso i secoli, ho l'impressione che proprio questo è accaduto, che il sommario della legge abbia in qualche maniera annullato le Dieci Parole, in qualche modo, non del tutto naturalmente, ma ha fatto perdere il senso del valore insostituibile di queste Dieci Parole di Dio, del Decalogo. E io credo che sia stata la riforma a ridare al decano un posto fondamentale e a commentare, cioè, o meglio, a illustrare la vita cristiana alla luce dei dieci comandamenti. Ora, detto questo, e in Italia anche, non ho l'impressione che, ora Benigni ha avuto quello, il grande successo che ha avuto, meno male. Guardate che Benigni ha fatto quello che nessuna chiesa, neanche le nostre piccole chiese, sono riuscite a fare. Una vera evangelizzazione attraverso i dieci comandamenti. Non so se lui lo voleva fare, ma comunque l'ha fatto. Una vera evangelizzazione attraverso i dieci comandamenti, mai fatta. Perché appunto c'è l'idea che il sommario della legge assorbe e annulla, i dieci comandamenti. Quindi anche in Italia i dieci comandamenti, e sotto questo profilo, non sono così conosciuti, non sono così presenti nella consapevolezza della fede, anche se il credo, anche il credo della Chiesa Cattolica, quello che è voluto in modo particolare dal cardinale Ratzinger, ha naturalmente tutto il commento ai dieci comandamenti, eccetera. Ecco, ma comunque è un capitolo, questo, in questo senso non è fuori tempo e fuori luogo parlare dei dieci comandamenti. Ora io ti voglio dire soltanto in questa fase introduttiva, perché mi sembra che questo era quello che mi è stato chiesto, in questa fase io non entro nel dettaglio di ogni comandamento, lo farò volentieri dopo, durante il dibattito, ecco, ma in generale voglio dire soltanto tre cose molto brevi e molto semplici. La prima è proprio affermare l'importanza della legge. Credo che tutti sappiamo, insomma, o comunque facilmente ci convinciamo di questa importanza, non soltanto nella vita civile, perché qui abbiamo un sindaco. Senza legge non solo non c'è vita cristiana, ma non c'è vita pubblica, non c'è vita collettiva. Cioè senza legge c'è caos, senza legge c'è morte. E l'appello che noi sentiamo quasi ogni giorno alla legalità, che cos'è se non l'espressione di un bisogno fondamentale di legge osservata, di legge praticata, di legge osservata, di legge fatta osservare, senza la quale la società è letteralmente impossibile. E anche la Chiesa, qui abbiamo il piacere di avere il Vescovo qui davanti a noi, oltre che alcuni amici sacerdoti che hanno voluto condividere con noi questo momento e che ringrazio in modo particolare, anche la Chiesa, in particolare la Chiesa Cattolica, ma tutte le Chiese conoscono il valore del diritto, il valore della legge, il fatto che anche la vita cristiana non può svolgersi senza legge. E il fatto che tutto il primo patto di Dio con il suo popolo sia riassunto appunto nel Decalogo, l'unica parola, perché Dio parla ma non scrive, tranne che i 10 comandamenti, c'è un versetto nel libro dell'Esodo, mi sembra al capitolo 30, in cui si dice che Dio scrisse con le sue dita i 10 comandamenti per far capire che non è a Mosè, non è a Mosè, è a Dio che ha scritto lui, in modo che fosse chiaro che quello era il testo così come Dio lo aveva voluto. Dunque, ecco, il fatto che tutto il primo patto e il cuore del primo patto, che è appunto sia una serie di comandamenti, beh, questo deve farci riflettere appunto sulla importanza fondamentale, costitutiva della legge, legge di Dio, da non confondere naturalmente con la legge degli uomini, però sempre di legge si tratta. E quindi occuparsi della legge significa occuparsi di una parola divina e non semplicemente umana. La seconda cosa è questa. I 10 comandamenti, soprattutto quelli della seconda tavola, ma in qualche forma anche quelli della prima, come sapete, sono comandamenti che appartengono a tutte le civiltà che noi conosciamo, cioè non sono delle invenzioni ebraiche, non sono delle realtà che sono state prodotte semplicemente da questo piccolo popolo, sono norme che troviamo in altri codici dell'antichità, che però sono stati assunti in queste 10 parole, e allora qual è il loro significato? Naturalmente il significato è la loro, diciamo così, universalità, cioè sono leggi e norme che sono, diciamo, generalmente, universalmente umane, ma acquistano il loro significato proprio all'interno del Decalogo soltanto se noi riusciamo a metterle in collegamento intimo, stretto, con la storia di Dio con il suo popolo. Cioè questi comandamenti che vengono, diciamo, dalla coscienza umana generale, comune, acquistano il loro profilo proprio collegandoli con la storia di Dio con il suo popolo. Faccio soltanto un esempio: non commettere adulterio. Tutti più o meno intuiamo qual è il significato del comandamento, ma se noi lo colleghiamo, lo innestiamo, per così dire, nella storia di Dio con il suo popolo, allora acquista una dimensione straordinaria che a prima vista non ha, perché la storia di Dio con il suo popolo è proprio la storia di un Dio che non commette adulterio con Israele, un Dio che è fedele al suo popolo fino in fondo, anche quando viene dimenticato, quando viene tradito, eccetera, eccetera. Dio resta fedele, non commette adulterio. E allora ecco che il significato del comandamento, voi capite, acquista un peso, un significato, una portata infinitamente superiore a quella che ha se uno lo prende semplicemente alla lettera. E così per gli altri comandamenti, tutti acquistano il loro peso specifico, il loro vero peso, soltanto in questa connessione con ciò che Dio è e si è rivelato come tale nella storia del suo popolo. E poi il terzo e ultimo punto che desidero in questa introduzione mettere in luce è questo qua, il rapporto tra legge e libertà. Perché la cosa fondamentale, queste sono cose che conoscete perché fanno parte della catechesi elementare, diciamo, di tutte le nostre chiese, ecco, vedete come comincia il decalogo: io sono il Signore Dio tuo che ti ho tratto dal paese d'Egitto, dalla casa di servitù, cioè io ti ho liberato. Prima di darti la legge, ti do la libertà. Non all'incontrario, con tutto il rispetto per l'arma dei carabinieri che noi odoriamo e stimiamo in tutti i sensi, in tutti i modi, e lodiamo anche per il loro servizio, il loro logo dice esattamente il contrario. Voi sapete qual è il logo dei carabinieri? Sub lege libertas. Sotto la legge c'è la libertà. Ecco, la Bibbia dice il contrario. Sotto la libertà c'è la legge. Io sono, ti ho tratto dalla casa di servitù, ti ho tirato fuori dalla casa di servitù e ora ti do la legge, ma prima ti do la libertà. Prima devi imparare a essere libero. E è soltanto come un uomo libero, non come servo, non come schiavo, non come suddito, ma come uomo libero. Questo è anche un bellissimo messaggio per lei, signor sindaco, proprio un messaggio per la città, ma per forza, perché è proprio uno straordinario messaggio. Impara a essere libero e poi come libero, come libero. E per restare libero, per non dissipare la libertà, perché la libertà può costruire, la libertà può distruggere, lo sappiamo, vediamo adesso lì che cosa fa, distrugge, la libertà di distruggere, la spaventosa libertà di distruggere, la spaventosa libertà di ammazzare, la spaventosa libertà di trasgredire tutti questi comandamenti, la spaventosa libertà di smentire, di contraddire Dio, tutto questo. È libertà anche in questo, ma la libertà senza legge distrugge, la libertà che prende corpo nella legge costruisce, ecco, e quindi è fondamentale che anche nelle chiese, nelle catechesi, tutto quello che noi cerchiamo di fare e di dire, arrivederla, grazie di essere venuto. No, ma io... Ecco, è fondamentale che nella catechesi, insomma, che noi riusciamo a trasmettere il messaggio della libertà, della liberazione, che in fondo è la sfida più grande che si possa affidare, proporre a una creatura umana, è proprio questa qua, di essere libero. Essere libero, imparare la libertà, amare la libertà, insegnare la libertà, ma appunto il decalogo è lì per ricordarci che questa libertà, che in fin dei conti è ciò che ci fa simili, è l'immagine, la somiglianza di Dio, secondo me è questa. Dio è libero di amare. Dio è colui che ama nella libertà. Noi purtroppo nella libertà facciamo anche tante altre cose che non sono l'amore. Però è nella libertà che ci rende simili a Dio. Ed è per questo io credo che Egli ci ha dato la legge, perché, ripeto e concludo, soltanto con la legge la libertà è veramente liberatrice e costruttrice di storia e di comunione.